Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam, in studio Silvia Terribili, e questa sera parleremo di elezioni perché in Italia il 25 settembre si vota. In realtà si vota anche all'estero. Il problema è che la legge per gli italiani all'estero cioè che dopo l'ultimo cambiamento in taglio pesantissimo del numero dei rappresentanti per gli italiani all'estero, cioè veramente è stata dimezzata la rappresentanza degli italiani all'estero, con il risultato che praticamente, avendo soltanto 3 deputati a disposizione e un senatore, è chiaro che i partiti maggiori sicuramente otterranno una rappresentanza, e tutti quelli invece che vorrebbero dei partiti antisistema, per esempio, oppure vorrebbero votare altro, vorrebbero un'alternativa, ecco, tutte queste persone non avranno nessuna rappresentanza. 3 deputati per l'Europa praticamente non è niente. Questo significa che all'estero quindi si sceglie di votare uno dei partiti consolidati, e naturalmente questa è una scelta personale, oppure chi vorrebbe votare partiti antisistema non avrà praticamente delle alternative. Personalmente questa è la mia idea, io sostengo partiti antisistema, quindi penso che sia anche importante che in Italia riescano a raggiungere, a raccogliere le firme necessarie. Anche questa è una cosa veramente vergognosa. Tutti i partiti, i nuovi partiti che si sono formati, che danno espressione a una a ideologie nuove, a movimenti nuovi, a idee nuove, a gruppi di cittadini nuovi non rappresentati, ecco, tutti questi gruppi in questo momento, sotto il sole o la pioggia, i temporali d'agosto, stanno raccogliendo delle firme in maniera febbrile perché il tempo a disposizione era pochissimo, quindi già questo la dice lunga sulla non volontà di dare a tutti lo spazio, di lasciare la possibilità quindi di avere comunque, di firmare, di fare una raccolta firme, quindi avere una possibilità di essere nella scheda elettorale. Poi naturalmente tutti sappiamo che i partiti maggiori, i partiti che sono al governo, i partiti che hanno sostenuto finora tutti i governi tecnici che hanno segnato per l'Italia uno sfacello dopo l'altro, perché di successi negli ultimi 10 anni io non ne ho visti praticamente, non ne ho visto nessuno. Ecco, praticamente questi partiti hanno la vita facile perché non devono raccogliere firme, quindi si presentano semplicemente, tutti gli altri devono raccogliere firme. Comunque è importante votare, è importante soprattutto votare in Italia. Forse sarebbe bello chiedere agli italiani in Italia di rappresentarci, quindi di votare al posto nostro uno di questi partiti antisistema. Stasera parleremo con un candidato del partito Italia Sovrana e Popolare. Si tratta del famoso reporter fotografo Giorgio Bianchi, con il quale ci collegheremo tra poco in diretta. E qualcosa sul programma della lista per la quale corre Giorgio Bianchi. Questo è il programma. Scusate, Italia Sovrana e Popolare. Ecco, questo è il nome della lista. È una lista nata per difendere la Costituzione, offesa da una destra e una sinistra, che sono le due facce della stessa medaglia neoliberista. rappresentanti di un mondo atlantico-centrico che pretende la nostra sottomissione economica e l'annullamento della nostra sovranità nazionale. Italia Sovrana e Popolare nasce dalla fusione di Ancora Italia, Partito Comunista, Riconquistare l'Italia, Comitatino Draghi, Azione Civile, Rinascita Repubblicana, Italia Unita. Noi vogliamo un'Italia e un'Europa all'interno di un mondo di stati sovrani fra loro affratellati e collaborativi. Un'Italia e un'Europa dei popoli e non proprietà delle oligarchie finanziarie. Per questo ribadiamo il nostro deciso no all'aumento delle spese militari e alla NATO e la nostra volontà di ripristinare la sovranità monetaria uscendo da un'Unione Europea che non rappresenta i popoli europei, ma la grande finanza e le grandi multinazionali. Nei fatti, la UE altro non è che una sede distaccata di Wall Street. Conseguente la nostra battaglia contro le privatizzazioni selvagge, soprattutto contro quelle privatizzazioni che hanno impoverito il settore pubblico, che non è ormai più in grado di offrire ai cittadini, e non solo a quelli più abbienti, servizi efficienti e di qualità. Per questo lotteremo a favore di una sanità pubblica che favorisca la medicina territoriale e di prossimità e contro ogni forma di dittatura sanitaria che ha come scopo quello di dividere fra loro i cittadini e i lavoratori, creando disuguaglianze e ingiustizie. Il problema del lavoro è centrale nel nostro programma. Bisogna dire basta alle connivenze che permettono il martirio quotidiano di tanti lavoratori che devono operare con bassi salari, se non addirittura in nero e con contratti spesso a tempo determinato. Uno dei nostri maggiori obiettivi è quello di scatenare una lotta senza quartiere per combattere lo sfruttamento di chi lavora. La matriosca infinita degli appalti e dei subappalti e contro l'annullamento dei diritti sindacali e il precariato. Ci batteremo per ottenere un salario minimo di 1.200 euro. La nostra lotta contro le multinazionali ci vede accanto ai lavoratori autonomi, i liberi professionisti, gli artigiani, i commercianti, le piccole aziende che soffrono quotidianamente per la disumanità del mondo globalizzato. Lotteremo senza quartiere contro le mafie e le illegalità che vedono troppo spesso connivente la politica ed aboliremo il segreto di Stato sulle tante stragi rimaste impunite ai tempi del terrorismo e della strategia dell'attenzione. Questa è solo una parte del nostro programma, un programma ambizioso perché noi vogliamo cambiare il sistema, perché per costruire una società giusta si deve cambiare e non riformare una società ingiusta che si fonda sulle menzogne e sul neoliberismo. E questo è un breve estratto del programma del partito Italia Sovrana e Popolare che in questi giorni sta raccogliendo le firme in Italia, purtroppo all'estero no, perché all'estero si è deciso di non provare neanche a raccogliere firme perché sarebbe stato una corsa veramente impossibile contro il tempo per avere poi soltanto pochissime chance perché come vi ho già detto i deputati all'estero sono solo 3 per l'Europa, quindi già questa è una vergogna dovuta alla scellerata decisione di tagliare la riforma costituzionale che ha tagliato la rappresentanza dei cittadini, quindi 3 deputati in Europa, 1 solo senatore, è chiaro che le chance di vincere di fronte alla potenza di fuoco dei partiti consolidati di centrodestra e centrosinistra che hanno una potenza enorme e che poi non devono raccogliere firme, quindi possono fare la loro tranquilla campagna elettorale, sono anche al governo, quindi hanno un potere enorme. Mentre i nuovi partiti piccoli antisistema devono fare veramente una corsa contro il tempo e una corsa a ostacoli. E adesso, prima di collegarci con Giorgio Bianchi, candidato per Italia sovrana e popolare, io vorrei farvi ascoltare una canzone molto drammatica di Okean LZ. Si tratta di una band ucraina. Io questa canzone già la sto mandando veramente, credo, ormai da anni, perché i problemi in Ucraina non sono nati a febbraio, come sanno tutti quelli che hanno approfondito questo tema. Purtroppo la canzone si intitola Not Your War, quindi già il titolo vi racconta qualcosa di questo popolo martoriato che dal 2014, forse anche da prima, comunque deve combattere una guerra non sua. Okean LZ, Not Your War, Non la mia guerra.
Bina sitani, son seitem, мало хто знає. Що ж буде з ним? Що буде завтра? Юних думках в когось надія, а в когось страх.
Il benvenuto a Giorgio Bianchi in linea. Ci sei, Giorgio?
Sì, buonasera.
Buonasera
ai vostri ascoltatori.
Grazie di essere qui stasera con noi. Ti ho introdotto con una canzone degli Okean LZ, Not Your War, che forse tu conosci questa band ucraina.
Non ricordo.
Sì, e comunque la canzone è Non la nostra guerra, quindi è una canzone già di parecchi anni fa. Allora, innanzitutto grazie di essere qui stasera con noi. Tu sei candidato per Italia sovrana e popolare E allora, sì, innanzitutto puoi dirci perché, che cosa ti ha spinto a candidarti con questo partito antisistema?
Sì, devo essere sincero che all'inizio avevo detto di no, mi hanno contattato per due volte per chiedermi appunto se fossi disponibile a candidarmi. Io inizialmente avevo detto di no perché non ho mai fatto politica in vita mia, ho il mio lavoro di reporter che mi piace, quindi non avevo nessuna intenzione di cambiare il mio stile di vita. Poi la terza volta mi hanno ricontattato, a quel punto ho fatto una riflessione più approfondita, mi sono consultato con delle persone di mia fiducia, le quali mi hanno detto che siccome io ho grande credibilità e insomma sono molto conosciuto, sicuramente potevo dare una mano in un momento in cui rischiamo in Italia di avere un Parlamento completamente filoatlantista, filoguerra. Quindi serve una forza di opposizione credibile e comunque consistente per far sentire la voce anche alle tantissime persone che in Italia non sono d'accordo con l'invio delle armi in Ucraina, con questa, diciamo, posizione acritica nei confronti di appoggio a tutte le decisioni della NATO, comprese quelle scelte scellerate che hanno portato i prezzi dell'energia a livelli folli e stanno creando tante difficoltà alle famiglie, ma anche alle imprese, ai piccoli imprenditori che non riescono a sostenere i costi, insomma. E quindi, insomma, io ho fatto tante conferenze in questi anni in Italia dicendo sempre alle persone che è il caso di mettersi in gioco, e quindi non mi sembrava il caso di essere io il primo a tirarmi indietro.
Sì, parliamo un attimo della situazione in Ucraina. Negli ultimi giorni se ne sente un po' parlare un po' di meno, i giornali, anche i quotidiani qui in Olanda in questo momento non sembrano molto interessati. Non so, hai notato anche tu questa cosa e da cosa potrebbe dipendere secondo te?
Sì, allora qui in Italia la cosa è impressionante perché io quando sono ritornato dal Donbass era il 25 aprile e aprivi un qualsiasi giornale italiano, uno qualsiasi, avevi 15-20 pagine dedicate interamente alla guerra, ovviamente tutte riportavano notizie dal lato ucraino, quindi sembravano i giornali diventati l'ufficio stampa della NATO, in particolare l'ufficio stampa di Kuleba, il ministro degli esteri ucraino. E poi piano piano la questione è andata scemando fino ad arrivare ad ora, dove praticamente non se ne parla assolutamente più. Ogni tanto esce qualche notizia distorta, l'altro giorno c'era una notizia dell'ANSA che farneticava di bombardamenti russi sulla centrale nucleare di Zaporizhia, quando si sa che la centrale è occupata dai russi e che sono gli ucraini che la stanno bombardando, con il rischio di un disastro nucleare nel cuore dell'Europa tipo Chernobyl. Ecco, a parte dare queste notizie senza senso, distorte e manipolate, i giornali non riportano più notizie riguardanti il conflitto, anche perché in Italia in questo momento siamo in campagna elettorale, perché si voterà appunto il 25 settembre e il tema della guerra è un tema spinoso, perché il 60% degli italiani è contrario al sostegno della NATO all'Ucraina, all'invio delle armi, perché tutti giustamente sono convinti che questo creerà problemi soprattutto per via della rottura quasi totale delle relazioni diplomatiche con la Russia, quindi gli incrementi del costo dell'energia, per non parlare poi della russofobia dilagante con provvedimenti folli presi in alcuni paesi, come i paesi baltici che addirittura vogliono sospendere i visti per i cittadini ucraini. Insomma, tutto questo in Italia non è ben visto, non è ben voluto. E in
per i cittadini russi, scusa. I visti turistici per gli ucraini russi.
Sì, sì, no, ma anche per i russi che vengono dalla Federazione Russa, sì. Anche se ci vuole limitare l'accesso, loro lo vogliono proporre per tutta l'area Schengen. diciamo che comunque si stanno spendendo molto anche per limitare la circolazione dei russi, soprattutto nei territori baltici dove hanno più chiaramente giurisdizione, tra l'altro in contrasto con le normative europee, insomma questo sta creando non pochi problemi. Ma dicevo, in Italia comunque c'è il problema della campagna elettorale e quindi, siccome questo tema è un tema sensibile per l'elettorato, quindi si è pensato bene di rimuoverlo sostanzialmente, e quindi i giornali non parlano più della guerra, le persone generalmente sono in vacanza e quindi non si occupano di queste cose, e il conflitto in Ucraina è un po' diventato, come i tanti conflitti dimenticati come lo Yemen, insomma un qualcosa che sta lì ma di cui sostanzialmente non si parla, e questo è terrificante e dimostra poi l'ipocrisia e la strumentalità di certe operazioni mediatiche, che quando poi non serve più parlarne alla fine non se ne parla più, e intanto quei ragazzi continuano a morire tantissimi ragazzi ucraini, tanti ragazzi russi, in quella che a mio modo di vedere sembra quasi più una guerra che un conflitto fra due diversi stati.
Sì. Anche perché poi la situazione nelle regioni confinanti, nel Donbass, praticamente è già critica, ma da anni, cioè diciamo dal 2014 ci sono dei... spesso mi capita di parlare con delle persone anche in buona fede che mi dicono no, ma la guerra è iniziata a febbraio, prima andava tutto bene. Dico no, guarda che non è propriamente così. Quindi c'è una ignoranza enorme su che cosa è successo in queste regioni dal 2014, ma che cosa è successo in realtà dalla caduta del muro in poi, che cosa è successo in Russia, anche tutta la stagione delle grandi privatizzazioni, dell'umiliazione, no? della Russia. È chiaro che c'è tutta una storia di cui non si parla per niente.
No, ma lì il problema di fondo è l'espansione ad oriente del NATO, che è arrivata praticamente alle porte di Mosca, perché se l'Ucraina fosse entrata nella NATO, così come è iscritto nella sua Costituzione, di fatto i russi si sarebbero trovati con le testate balistiche piazzate a 300 chilometri dalla capitale, che dal punto di vista russo è una situazione inaccettabile. Poi chiaramente dal colpo di stato di Maidan in poi la situazione in Ucraina è andata sempre più precipitando, è iniziata praticamente un'operazione di pulizia etnica nei confronti delle popolazioni russofone, con questi squadroni, questi battaglioni paramilitari di neonazisti che imperversavano nei territori russofoni, che hanno intimidito, ucciso, diciamo, i crimini sono stati anche certificati dall'OSCE in questi anni. E per giungere poi a una situazione che poi sarebbe sicuramente stata molto simile appunto a quella anche che noi stiamo vedendo nelle Repubbliche Baltiche, dove la popolazione autofona di fatto è una popolazione aliena che non ha diritti di cittadinanza e sono di fatto cittadini di serie B. Io ricordo che io mi occupo di questo conflitto appunto a partire da Maidan, dallo scoppio della guerra civile, insomma sono 8 anni che faccio avanti e indietro tra l'Italia e il Donbass per diversi lavori, reportage, documentari, insomma ho fatto tantissimi lavori. La cosa che mi ha fatto veramente sorridere, ma in maniera amara, perché chiaramente parliamo di una tragedia, è stato che l'ultima volta che sono partito, vale a dire marzo 2022, un vicino di casa mi ferma, dice: ma che fai, riparti? Dice sì, dice dove vai? Dice vado in Donbass. Dice ma che sei matto, lì è pericoloso. E dico guarda che sono 8 anni che io vado in quell'area e mi hanno sparato, mi hanno bombardato, cioè, mi è successo tutto, non vi siete mai preoccupati. Adesso perché ne parlano i giornali, cioè voi tutti siete convinti che lì stia succedendo l'apocalisse. L'apocalisse c'è stata da partire dal 2014, quando io sono arrivato la prima volta a Donetsk, la città era bombardata mattina, pomeriggio, notte, e le bombe cadevano anche nel centro città, la città era completamente disabitata, una città di 2 milioni di abitanti, ne erano rimasti circa 60.000, i supermercati erano vuoti, insomma una situazione allucinante. Eppure adesso, perché i media hanno, e all'epoca non se ne parlava perché chiaramente era difficile far passare gli ucraini delle vittime quando in realtà erano dei carnefici. Poi nel momento in cui da vittime, da carnefici si sono trasformate in vittime, ecco qui che è partito il battage mediatico. Però chiaramente hanno dovuto obliterare, omettere tutto quello che è avvenuto prima, perché sennò sarebbe stato difficile, insomma, far passare gli ucraini per vittime. E questo è il problema di quello che i russi definiscono la nazificazione di quel paese, dove per nazificazione non bisogna intendere soltanto un discorso di purezza della razza, perché in Ucraina quello che si è cercato di fare è giungere a una purezza delle opinioni. Tutte le opposizioni, tutte le forze che potevano in qualche modo stemperare questa voglia, insomma, di portare il paese all'interno della NATO e di entrare in rotta di collisione con la Federazione Russa, sono state estromesse dal dibattito pubblico. E quindi quando tu crei una situazione di questo tipo, in cui tu elimini completamente il dibattito pubblico all'interno di un paese, il rischio è che si vengano a creare delle tragedie come quelle che stiamo vedendo oggi sotto i nostri occhi. Anche un'opposizione, se vogliamo anche pagata dai russi, però che avesse portato all'attenzione del grande pubblico determinate tematiche, i rischi che, siccome la sicurezza nazionale per i russi e per le popolazioni anche del Donbass è un tema cruciale per i russi, quella che loro hanno definito più volte essere una linea rossa, diciamo, questo tema non sarebbe stato probabilmente sottovalutato, ma sarebbe stato pesato appunto con la giusta misura. Invece l'eliminazione completa delle opposizioni, dei sindacalisti, dei giornalisti, ne sono stati ammazzati più di 40 in Ucraina dopo Maidan, quindi 40 giornalisti, cioè in Russia si parla tanto della morte di Anna Politkovskaya, eppure non si parla minimamente dei 40 giornalisti massacrati in Ucraina, insomma, 40 e più. E questa situazione chiaramente ha portato a quello che oggi noi stiamo vedendo, perché la popolazione non aveva ben chiaro il quadro della situazione, non avevano ben chiaro il rischio al quale li stavano portando, e ancora oggi la propaganda martellante di una presunta vittoria, di una presunta riconquista dei territori del Donbass, della Crimea, non fa altro che impedire alle popolazioni, la popolazione civile, di avere una visione lucida della catastrofe che sta per scatenarsi e che si sta scatenando sul paese.
Sì. E poi si assiste un po' a questa scomparsa dei fatti, no? Quella di cui io ricordo che Travaglio insisteva moltissimo a suo tempo sul fatto della scomparsa dei fatti, che spariscono, non se ne parla più, insomma, di questo colpo di stato di Maidan, di tutta la situazione in Ucraina non se ne è parlato. Oggi anche non si parla effettivamente di fatti, i fatti scompaiono, rimane la propaganda. E senti, volevo chiederti questo: tu hai lavorato, quindi sei un personaggio riconosciuto e stimato, hai lavorato proprio per il mainstream per tanti anni. E come
io
prego. Sì, per testate, diciamo, testate che oggi però hanno cambiato, cioè praticamente si sono piegate ai dettato della NATO, e che praticamente non riportano più questi fatti. Come la vivi tu questa situazione? Perché tu hai fatto parte del mainstream, hai lavorato per il mainstream,
sì,
per i media mainstream.
Premi internazionali sono stato pubblicato, cioè, per esempio 7 del Corriere della Sera qualche anno fa mi ha dedicato 10 pagine proprio con il mio lavoro sul Donbass, e il mio lavoro è stato pubblicato e proiettato a Perpignan, che è il tempio del fotogiornalismo mondiale, diciamo, mi hanno dedicato una proiezione antologica del lavoro che ho fatto nel Donbass. E diciamo che fino a intorno al 2015-2016 era ancora possibile in qualche modo pubblicare qualcosa che non fosse allineato, c'erano dei margini, degli spazi. Io sono riuscito addirittura nel 2019 a contribuire alla realizzazione di un documentario sulla Siria visto dalla parte dell'esercito arabo siriano, però diciamo che da dopo la pandemia è diventato praticamente impossibile. Oramai il sistema mediatico è completamente coinciso con la pandemia. Poi non mi chiedete il perché, il per come, ma da quel momento in poi è diventato un sistema completamente chiuso, completamente ermetico. Sarà anche per il maggior consumo di social, quindi siccome le notizie che vengono pubblicate sul mainstream poi vengono rilanciate dai social ed è lì che avviene la vera diffusione, perché oggi i giornali, parliamoci chiaro, non li vede più, non li legge più nessuno. Tutti insieme i giornali italiani vendono 600.000 copie, più qualcosa di più con l'online ovviamente, ma parliamo sempre di numeri bassi. Ma quello che avviene è che le notizie riportate dagli organi mainstream poi cominciano a circolare sui social e da lì arrivano a milioni di persone. Pertanto il sistema è diventato impermeabile, perché se una notizia buca la barriera del mainstream e riesce a super diffondersi sui social, diventa un problema. Tant'è che quando io sono finito sulle liste di proscrizione pubblicate sul Corriere della Sera e ho avuto la possibilità di confrontarmi in diretta con la vice direttrice del Corriere, Fiorenza Sarzanini, lei continuava a insistere che io avessi pubblicato delle fake news. Allora io ho detto: guardi, non me ne dica 10, non me ne dica 100, me ne dica una che io ho pubblicato di fake riguardante qualsiasi argomento. Insomma, lei si è messa a guardare tra le carte che aveva sotto mano, non ha trovato nulla e alla fine ha detto: va bene, ma non è importante che le tue notizie siano vere o false, il problema è che vengono riprese dalla propaganda russa. Perché appunto il problema è
È
la super diffusione delle
pazzesco.
notizie. Cioè, se io quando sono andato in Ucraina, in Donbass, nell'ultimo viaggio, io che cosa ho fatto? Mi sono messo a fare del fact-checking sul campo, ovvero leggevo le notizie che pubblicavano sui giornali e andavo a verificare se fossero vere o fossero false. Ad esempio, si diceva che i russi stessero deportando i civili da Mariupol. Io sono andato alla fermata dell'autobus quando arrivavano i pullman degli sfollati da Mariupol e chiedevo alle persone: ma voi siete stati presi con la forza? A parte che all'inizio mi ridevano in faccia perché non capivano il senso della domanda, poi gli dicevo: no, perché sui media italiani dicono che i russi stanno deportando le persone. E questi si arrabbiavano e dicevano: ma come, io sono 2 settimane che volevo andare via e non si trovava il pullman. Oppure le autorità mi dicevano: ma noi non riusciamo a portare fuori quelli che vogliono venire via, figuriamoci se possiamo portare via quelli che non vogliono venire via da Mariupol. Oppure quando intervistavo le persone mi dicevano che venivano utilizzati dagli ucraini come scudi umani, che li sbattevano giù nelle cantine e occupavano le finestre degli appartamenti per utilizzarle come punti di fuoco. Anche lì all'inizio mi diedero del pazzo. Oggi è uscito, qualche giorno fa è uscito il report di Amnesty International, che ha detto appunto che gli ucraini stavano utilizzando i civili come scudi umani. Anche Human Rights Watch ha detto la medesima cosa. E queste cose hanno circolato molto sui social e questo chiaramente ha creato un problema enorme alla narrazione. Tu giustamente hai detto prima che stanno scomparendo i fatti. Alessandro Baricco, in una bellissima lettura che fece anni fa, disse: togli i fatti dalla realtà, quello che rimane è lo storytelling, perché giustamente lui sostiene che la realtà sia fatta sia di fatti che di storytelling. Ma oggi i fatti vengono completamente rimossi e quello che rimane è semplicemente lo storytelling, il racconto, la narrazione. Viene fatta una narrazione del povero, povero popolo ucraino aggredito dai cattivi russi, di questo nuovo Hitler che è impazzito e che sta invadendo l'Europa e che vuole arrivare fino in Portogallo, e che lì c'è la prima linea di difesa dell'Europa operata dai coraggiosi ucraini che devono essere sostenuti in tutti i modi dall'Occidente. Ma questa chiaramente è una narrazione che non ha nessuna attinenza con la realtà, con la storia di questo conflitto, di quello che è accaduto. Ora, nessuno vuole dire che i russi siano completamente innocenti in questa storia, per carità. Però la situazione va analizzata nel suo complesso, bisogna andare alle radici di quello che è successo. Io recentemente ho intervistato a Mosca il portavoce del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa, Maria Vladimirovna Zakharova, e le ho posto proprio questa domanda. gli ho detto: ma perché siete intervenuti in Ucraina solo oggi e avete aspettato 8 anni? Dice: non sarà mica perché avevate paura delle sanzioni e che all'epoca non eravate pronti a sostenere l'urto delle sanzioni. E lei mi ha risposto: dice, ma guardi che l'opzione militare è l'ultima opzione che uno cerca di utilizzare. Qui da noi nessuno è contento di quello che è successo, di quello che sta succedendo, nessuno è stato felice, ma anche quando siamo intervenuti in Siria noi non eravamo contenti di intervenire militarmente. È che quando falliscono tutte le altre opzioni diplomatiche, quando in tutti i modi tenti di presentare quelle che sono le tue ragioni, no? Di spiegare qual è il tuo punto di vista e quali sono le tue linee rosse, e dall'altra parte ricevi solo sberleffi e diciamo le orecchie tappate, alla fine non ti rimane altro che l'opzione militare. Ma la stessa identica cosa sarebbe successa se, ad esempio, i russi avessero orchestrato un colpo di Stato in Messico e lì fosse salito al potere un governo fantoccio, e che i russi avessero cominciato a fare operazioni militari al confine con gli Stati Uniti, avessero piazzato testate balistiche al confine con gli Stati Uniti avrebbero fatto nemmeno di quello che hanno fatto i russi in Ucraina, per non parlare del fatto che hanno addirittura minacciato le isole Salomone per un accordo commerciale con la Cina, e le isole Salomone sono, se non sbaglio, a 12.000 km dalle coste della California. Quindi è chiaro che quando vengono toccati gli interessi dell'Occidente e l'Occidente interviene, i media stanno tutti zitti. È successo nella ex Jugoslavia, è successo in Libia, è successo in Iraq, sta succedendo nello Yemen, dove una coalizione guidata dai sauditi con alleata la NATO sta massacrando gli Houthi in Yemen, e nessuno dice niente, nessuno alza un sopracciglio, e questo è un dato di fatto, insomma. È 8 anni di silenzio sulla guerra civile in Ucraina testimoniano anche sempre questo doppio standard, no? Quando a bombardare sono gli amici dell'Occidente, si fa silenzio; quando gli altri reagiscono, agli altri sono dei criminali. Se io domani cominciassi a prendere a bastonate un cane per 8 anni e l'ottavo anno il cane mi dà un morso e dico: vedi, il cane ha battuto, è un cane feroce perché mi ha morso, e tu ti scordi degli 8 anni che quel cane è stato picchiato, comunque molestato, infastidito. E questa è la situazione attuale.
E
Però
senti,
se
però
stai dicendo... Prego.
dal punto di vista dei media, diciamo, ma in questo modo, agendo in questo modo, la credibilità e anche l'interesse, perché diciamo ormai le notizie si trovano veramente nei social, le ultime interviste, anche perché, ecco, molti programmi televisivi, per esempio, sono questi orribili talk show in cui non si capisce niente, no? Perché tutti, se vengono invitate persone di idee opposte, non le fanno parlare, tutto ci sono, si
A me è
sentono le
capitato.
urla, quindi non si capisce niente. Mentre nei social a volte si trovano delle interviste, anche magari fatte da dilettanti, però interviste in cui l'esperto di turno, o comunque la persona che conosce i fatti e che ha anche le sue idee, le può esporre con calma e fare un discorso compiuto. Quindi i social, da questo punto di vista, e anche tutto questo fiorire di giornalismo fatto da dilettanti, comunque in cui vengono intervistati gli esperti, a un certo punto ha un valore, ha un interesse anche, una novità molto maggiore rispetto al comunicato, che poi è lo stesso, perché praticamente le testate mainstream, ma io lo vedo anche quelle olandesi, anche quelle internazionali, a volte è lo stesso testo che si legge dappertutto,
Sì,
praticamente, no?
ma io ti
L'abbiamo visto molto
posso.
chiaramente con il discorso anche di tutta la pandemia. Praticamente si vede questo, che poi erano i comunicati stampa prodotti dalle case farmaceutiche, no? Che passavano come la
Sì,
notizia, come la novità.
diventano l'ufficio stampa di questi soggetti, ma io ti posso dare un elemento in più. Quando io sono stato in Donbass l'ultima volta, dall'inizio di marzo fino a fine aprile, io ogni giorno ricevevo telefonate, messaggi dagli autori delle trasmissioni mainstream che leggevano il mio canale Telegram e chiedevano conferma delle notizie. Ma è così? Cioè, loro si informano attraverso i nostri canali Telegram, li leggono tutto il giorno. Poi a delle volte la notizia è talmente dirompente che allora cercano in qualche modo di smontarla o di comunque di trovare qualcosa che non va bene, no? Questo qui avviene ad esempio con Open di Mentana, con questi cosiddetti fact checker, che a volte si mettono a spaccare il capello in quattro per cercare, come diciamo noi a Roma, di buttarla in caciara, no? Insomma, di fare un po' di confusione e cercare di sminuire una. A me per esempio è successo con l'intervista a Marianna, la ragazza di Mariupol, no? Che i giornali italiani dicevano che fosse stata rapita dai russi. Io ho fatto una ricerca sui social perché lei sta molto sui social network, sono riuscito a contattarla e praticamente ho scoperto che lei era semplicemente tornata a casa sua. Lei era di Makhievka, che è questo sobborgo alle porte di Donetsk, si era sposata 2 anni prima con un ragazzo di Mariupol, era andata a vivere a Mariupol. Quando è scoppiata, diciamo, è iniziata l'operazione militare speciale e dopo il bombardamento dell'ospedale pediatrico dove la clinica di ostetrica dove lei ha partorito, lei ha preso con suo marito, è semplicemente tornata a casa sua, eppure i giornali italiani dicevano che lei fosse stata rapita. Tra l'altro mi ha rilasciato una bellissima intervista nella quale diceva che io la cosa che mi aveva colpito nelle immagini di Associated Press che la riprendevano dopo il bombardamento dell'ospedale era la sua freddezza, la sua tranquillità, e lei disse: ma è normale, io sono Ho vissuto per 6 anni sotto le bombe ucraine a Donetsk e ho visto morire tanta gente e per me è normale stare sotto le bombe in una situazione di questo tipo. E poi il problema enorme che creò quell'intervista al mainstream e soprattutto alla politica fu il fatto che lei disse nella mia intervista che lei non aveva sentito il rumore degli aerei e quindi lei disse: per me non è stato un bombardamento aereo. Lei disse: io so riconoscere quando è un attacco aereo, si sente distintamente il rumore dell'aereo, io quella volta non ho sentito il rumore dell'aereo. Insomma, anche questa dichiarazione ha creato non pochi problemi. A me per esempio è successo appunto di finire in quei pollai televisivi dove ti parlano in 6 contro 1, ti abbassano il volume dell'audio, non ti fanno mai finire un discorso, infatti non ci sono più voluto andare. È
Mettono, fanno
successo.
vedere i risolini, fanno vedere gli
Sì,
sghignazzi,
eh.
cioè è
Ma io ho
proprio veramente
paragonato anche qui.
degradante questo tipo di giornalismo, no?
Sì, ma è
Che non è più
inquisizione, non è
giornalismo.
giornalismo, è un tribunale inquisitorio dove le tue opinioni non sono opinioni giuste o sbagliate, sono morali o immorali. Cioè, loro pensano che vogliono dimostrare al loro pubblico che tu sei una persona immorale a pensarla. Poi io non è che la penso, io ho dei fatti corroborati da video, da interviste, tant'è che infatti in tutte le volte che mi hanno chiamato in televisione si sono guardati bene dal farmi raccontare il mio lavoro, la mia esperienza sul posto. No, loro cercano di discreditarti completamente al grande pubblico perché in Occidente ancora non si può censurare, quindi tappare la bocca, anche se Assange è lì a testimoniare il fatto che quando vogliono tappano anche la bocca in maniera violenta. Ma diciamo che nella maggior parte dei casi loro, piuttosto che tapparti la bocca, fanno in modo che quando tu parli il pubblico si tappi le orecchie perché vede la persona in televisione e dice: ah sì, questo è il complottista, questo è quello pagato da Putin, no? E la cosa veramente assurda è che un direttore di rete di una delle reti di Berlusconi, mentre io ero in Donbass, mi ha telefonato e mi ha detto che voleva fare un lavoro. Loro avevano un corrispondente dall'altro lato, il lato governativo dell'Ucraina, e volevano fare tra l'altro un bel progetto, no? Una doppia corrispondenza sui due lati del fronte. E mi dissero se io fossi stato disponibile appunto a coprire il lato del Donbass. Io avevo promesso a mio figlio che sarei ritornato in Italia per il suo compleanno e quindi ho rifiutato di trattenermi ulteriormente, erano già 2 mesi che ero fuori, no? E poi gli dico: ma scusate, dico, voi sulle vostre reti mi fate passare per un cretino, per un imbecille, per una persona immorale e poi mi telefonate per chiedermi, per offrirmi un lavoro, tra l'altro ben retribuito. E lui mi rispose: ma qui lo sanno tutti che lì tu sei il migliore. Cioè, da un lato ti insultano e ti fanno passare per un cialtrone, un ciarlatano, e dall'altro lato ti offrono un lavoro, oppure gli autori ti telefonano per chiederti le informazioni di prima mano, per capire com'è la situazione sul campo. eccetera. È una situazione veramente paradossale, sì, il termine esatto è quello, proprio una situazione paradossale.
Senti, veniamo un attimo alla campagna, alla raccolta firme, beh, ce la farete, no? Partiamo dal presupposto che ce la farete a raccogliere in tempo le firme.
Siamo molto fiduciosi, siamo a buon punto, quindi sicuramente il nostro simbolo sarà presente alle prossime elezioni. A mia opinione è che noi supereremo abbondantemente anche la soglia di sbarramento del 3%, cioè se noi riusciremo ad essere, come io penso che sarà, presenti in sulle, appunto, per le elezioni, e faremo una buona campagna elettorale, nonostante i tempi ristretti, nonostante che non ci ospiteranno in nessuna trasmissione, o se lo faranno, lo faranno per massacrarci, nonostante che subiremo fuoco nemico e fuoco amico, perché poi adesso c'è anche questa cosa terrificante di gruppi che, con i quali abbiamo collaborato in questi anni, che ti sparano alla schiena e che cercano anche loro di denigrarti per rosicchiare uno zero virgola di qualcosa. Io da parte mia ho dichiarato fin dall'inizio che io non farò una campagna elettorale che sarà solo incentrata su di noi, su quello che noi faremo, su quello che noi siamo e come ci proponiamo, e non cercherò in nessun modo di attaccare le altre formazioni politiche antisistema, mentre attaccherò frontalmente quelle di sistema, perché ovviamente sono il male assoluto. Oramai hanno preso ostaggio il nostro paese e continuano a governarlo per conto della NATO, portandoci a scelte veramente folli e suicide. Quindi, però, ecco, la nostra campagna elettorale sarà una campagna elettorale che non farà fuoco amico, perché io ritengo che sia assolutamente necessario che ci sia la maggior percentuale possibile di forze politiche antisistema all'interno del Parlamento, e che si possa collaborare e fare un fronte comune per contrastare i partiti, appunto, del blocco atlantico.
Sì. Senti, tra i gruppi, i partiti antisistema, praticamente in questo momento ce ne sono alcuni che sono, che sembra, insomma, siano a buon punto per quello che riguarda la raccolta firme. Però c'è anche una formazione che è quella di Unione Popolare di De Magistris, e a me non è ben chiaro come si collochino loro. Si collocano in posizione antisistema, oppure sono, diciamo, comunque un po' un appendice delle varie sinistre italiane, l'EU?
Ma questo qui è un po' come funziona. Io faccio sempre l'esempio delle grandi multinazionali, no? Ci sono molte fabbriche che fanno la pasta normale e poi c'è la pasta bio, no? Sì. La fabbrica è la stessa, però poi c'è il prodotto più di nicchia che è mirato, che è incentrato verso un pubblico che si presume un po' più dal palato raffinato. E per la stessa cosa avviene nell'offerta politica. L'offerta politica oramai mutua dal marketing e le sue tecniche, quindi è normale che ogni tanto tu hai bisogno della lista civetta per agganciare quelli che sono più spostati verso gli altri, no? E quindi c'è qualcuno che deve coprire quello spazio. E allora si fa la lista, si dicono due o tre parole, poi alla fine vai a vedere il comportamento che hanno avuto nei periodi precedenti e vedi che è perfettamente
in linea. Sono stampelle un po' di tutta questa conformazione che va dal PD fino ai Verdi.
Sì,
fino
a... loro grattano elettori a noi e li portano dall'altro lato, quindi un meno 0, qualcosa a noi e un più 0, dall'altra parte comunque è sempre
aiuta.
Un qualcosa che aiuta, no? E quindi si chiamano liste civetta, insomma, io... c'è sempre stato, sempre ci sarà, ma insomma, secondo me chi è stato antisistema, chi ha combattuto veramente in questi ultimi anni, lo si vede ed è perfettamente riconoscibile. Chi non lo riconosce o ha dormito per questi anni o è in malafede, no? Perché non c'è modo di equivocare.
Senti, noi purtroppo all'estero non possiamo fare niente, perché a parte ci hanno tagliato i rappresentanti, abbiamo 3 deputati e un senatore. E poi si è deciso comunque di non raccogliere le firme, perché era un lavoro enorme e la resa poi soltanto con 3 deputati è piccolissima. Questo significa che noi ci sentiamo doppiamente abbandonati. Però io stavo pensando a una cosa: noi potremmo chiedere ai concittadini in Italia di votare, di adottare il nostro voto, quindi di votare una di queste liste antisistema. Perché, visto che noi non potremmo farlo, perché dovremmo scegliere tra il centrodestra e il centrosinistra, e poi magari un partito tipo questi partiti che sostengono la Monti, che sostengono la Bonino, che sono partiti europeisti di stampelle praticamente del...
Sì, sì, no, ma è così, purtroppo... sistema, chiamiamolo così, il sistema piace l'usato garantito, no? Cioè loro prendono questi relitti politici, li prendono, li riaggiustano, li dismaltano, li rimescolano, ma sono sempre gli stessi, perché a loro servono persone affidabili, persone che nel momento critico facciano la scelta giusta, e tutto ciò che è nuovo deve essere in qualche modo avversato. Loro puntano sempre all'addomesticamento, no? Per l'addomesticamento occorre il tempo, occorrono tante cose. In questo momento loro hanno avuto fretta di far cadere questo governo proprio per non dare possibilità al mondo di sistema di organizzarsi. E questo è un po' un loro limite. Sul fatto anche di addomesticare questi gruppi, io in questo momento la vedo molto più difficile, perché all'interno di queste formazioni c'è gente che in questi anni è stata vessata, è stata emarginata, è stata discriminata, è gente che prova sulla propria pelle cosa vuol dire pagare le bollette il 400% in più, ci sono piccoli, medi imprenditori. Insomma, io penso che il sistema avrà sempre più difficoltà a cooptare. Poi è chiaro che ci sarà sempre chi cerca l'ascensore sociale, ci sarà sempre il Gigino Di Maio della situazione. Questo purtroppo è inevitabile, perché la natura umana è corruttibile. Però io vedo tantissime persone che ultimamente si sono resi conto della ferocia e della spregiudicatezza di questo sistema. E quando un sistema tenta di rovinarti la vita a questi livelli, insomma, io penso che sia difficile poi farsi corrompere. In questo momento c'è una buona parte della popolazione che è consapevole di essere in guerra, e che la guerra ce l'ha già dentro casa, è una guerra contro una classe politica oramai marcescente, in putrefazione, si trovano...
Che ha tradito praticamente tutte le... pensiamo al Movimento 5 Stelle, che ha tradito tutte
per
le...
Carità.
Per gli altri per già carità. Si sapeva, insomma, perché comunque già facevano parte dell'establishment, ma il Movimento 5 Stelle ha promesso mari e monti e poi...
Il Movimento 5 Stelle ha provocato una reazione nihilista nei confronti di molte persone, che è comprensibile, io non è che la biasimo. Se ci sarà un astensionismo elevato, lo si dovrà soprattutto al Movimento 5 Stelle. Tra le tante iatture che ci hanno lasciato in eredità, quella più, diciamo, pesante è stata quella di demolire completamente qualsiasi aspirazione al cambiamento nel cuore di tantissime persone, insomma.
Di distruggere ogni speranza. Distruggere ogni speranza. Giorgio, ti ringrazio, ti auguro una campagna elettorale fortissima, e ce la faremo. Grazie, grazie della tua partecipazione e buon lavoro in questa campagna. A presto.
Buon lavoro anche a voi. Buon
grazie.
Lavoro anche a voi. Un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie.
Arrivederci. Vira tanni son sei tem
E abbiamo avuto il piacere di chiacchierare con Giorgio Bianchi, un fotoreporter molto conosciuto, una grande personalità, attivo da tanti anni proprio sui territori caldi, territori di guerra, in particolare in Ucraina, ma anche in altri scenari di guerra importanti. Grazie ancora della partecipazione e grazie a tutti della vostra attenzione questa sera, e ci risentiamo la prossima settimana. E questa è Libera la Radio da Amsterdam, Radio Onda Italiana, questa sera con Silvia Terribili.
noci.
Ascoltato Libera la radio a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.